Franco Perrelli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, anzi bentornato, bentornato.
Grazie.
Davvero qui nel posto delle parole, questa volta per raccontare del romanzo La festa del coronamento. Stiamo sempre nella scrittura di August Strindberg. Il libro, ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Carbonio. Visto che siamo a pochi giorni dal Salone Internazionale del Libro di Torino, ricordo che la casa editrice Carbonio sarà ospite sarà presente al salone nel padiglione 3. Adesso andiamo da Torino, saliamo fino a Stoccolma e andiamo a incontrare l'inferno di un uomo che è protagonista, ma non solo lui, di questa storia, La festa del coronamento. Prima però leggo nel risvolto di copertina che Franco Perrelli è professore ordinario e insegna discipline dello spettacolo ed estetica all'Università di Bari. Ha vinto il premio Pirandello nel 2009 per la saggistica teatrale ed è stato insignito dello Strindbergs Pris della società Strindberg di Stoccolma nel 2014. Spero di aver pronunciato bene. È una bella sottolineatura questo premio dedicato a Strindberg, Perrelli.
Eh beh, è un motivo effettivo di orgoglio, dal momento che l'hanno dato, diciamo, a personaggi come Bergman, insomma, quindi in qualche misura non dico di essere a quell'altezza, però è un premio prestigioso.
Come si sente avvicinato a un tale Ingmar Bergman?
No, ma indegno assolutamente, però per l'Italia hanno riconosciuto che ho fatto un lungo lavoro. Il premio viene dato alle persone che lavorano lungamente e contribuiscono alla penetrazione internazionale di questo autore, e hanno riconosciuto che per l'Italia evidentemente il mio lavoro, che in effetti è di diversi decenni ormai, era un lavoro particolarmente diffuso e penetrante.
Eh sì, diffuso e penetrante, fino poi a raccontare uno degli ultimi lavori dedicato a Strindberg, cioè La festa del coronamento. Lei ne ha curato la traduzione, l'introduzione a questo libro. Come entrare in questa storia? È certo che entrare nelle storie di August Strindberg per certi aspetti è semplice, ma allo stesso tempo molto complesso, molto plurale, con effetti carsici che sono presenti in ogni modo, con effetti simbolici, ma non perché voglia fare l'occhiolino al lettore e stupirlo, no, il simbolismo della scrittura di Strindberg ha un valore fondante. Noi cominciamo, come ogni tanto ci capita di cominciare le nostre conversazioni, dall'immagine di copertina. Ce la vuole raccontare?
Ma immagine di copertina è misteriosa, cioè richiama un edificio, è un edificio che cresce e che è effettivamente uno dei motori del romanzo, cioè che sostanzialmente gira attorno a un personaggio in agonia, morente, il quale vede quasi in proiezione una casa che si frappone ad un'altra casa che fino a quel momento aveva fronteggiato la sua dimora, e che crescendo appunto questo edificio taglia una luce, la luce verde, la luce della lampada di un suo antico nemico, e tutto il romanzo si conclude con la festa del coronamento, che è la festa che compiono gli operai quando il tetto di una casa viene coperto. E lì questa festa del coronamento finisce per diventare il simbolo non solo della copertura, del senso di colpa e della conciliazione in qualche modo col mondo e con questo suo nemico, ma finisce per diventare anche il coronamento della vita di un uomo, il quale, nonostante tutte le sue vicissitudini, a un certo punto riscontra il senso anche così della festa, della conciliazione di un mondo che è fatto anche di elementi solari, di bambini, di affetti. È un romanzo molto profondo, è il romanzo della conciliazione con i sensi di colpa e il tentativo anche di trovare un senso profondo alla vita degli uomini.
Eh sì, il senso profondo si scopre pagina dopo pagina e anche negli spazi bianchi tra le righe. Questa necessità di trovare una pacificazione in vista della morte, perché quest'uomo è dentro l'inferno, no? Dice: se c'è, esiste un inferno, nell'inferno io ci sto, ed è cosciente che la vita ha un limite. E allora, entrando in questo flusso di coscienza, questa storia ci porta dentro lo sguardo di quest'uomo, dentro il suo sguardo anche più intimo e anche dentro il suo inconscio. E quindi questa necessità a cui lei poco fa, Perrelli, faceva riferimento, guardare la vita con più conciliazione, è un obbligo perché sul letto che lo porterà forse alla morte, oppure è una necessità quotidiana?
Ma allora, due elementi vorrei mettere in evidenza. Innanzitutto, da un lato la complessità, dall'altro lato la semplicità di Strindberg e di questo romanzo segnatamente. Allora, cominciamo con la semplicità. Allora, Strindberg ha scritto che un grande scrittore, e lui pensava sicuramente a quelli che erano i suoi modelli, Dickens, Balzac, Zola, ti prende per il colletto, ti prende per la giacca e ti comincia a raccontare qualcosa, e da quel momento tu lo segui. Allora, narrare è qualcosa, direi, proprio di ontologico. È il grande scrittore colui il quale, come un amico ti può prendere per strada, ti narra con partecipazione un caso personale, è qualcuno che ti narra un'esperienza fondamentale. E lo sa fare in una maniera tale, con una tale semplicità, una tale spontaneità, una tale immediatezza, che ti prende. Quindi, ecco, diciamo che l'origine della scrittura strindbergiana è questo prendere il lettore per strada, diciamo. Il secondo livello è naturalmente poi quello che lei definiva il più complesso, che è il livello simbolico. Allora, va detto subito, su Strindberg si è scritto tantissimo: naturalismo, simbolismo, antinaturalismo. È uno scrittore molto variegato, molto sfaccettato. Comunque c'è un elemento fondamentale, da un certo momento in poi, dalla fine del secolo fino alla sua morte nel 1912, che è l'elemento mistico. Lui ritiene di essere uno scrittore religioso, e qui cita Kierkegaard. E essere uno scrittore religioso per lui significava ripercorrere in qualche modo, e anche ricostruire, far rivivere letterariamente, la concezione del mondo che aveva Swedenborg. Cioè, gli uomini sono già sulla terra, nell'inferno e nel paradiso, a seconda delle loro azioni. E non è Dio che poi decide il loro destino metafisico, sono loro stessi, perché il Dio di Swedenborg è un Dio illuminista in qualche modo, e non condanna, non ha pregiudizi sulla vita degli uomini, sono gli uomini stessi che decidono il paradiso e l'inferno della loro vita.
Tutto questo succede perché il Dio è molto lontano?
Ma guardi, è molto. Allora, Dio in sé, in Strindberg, è abbastanza lontano. Più che lontano, è oscuro, è un'entità con cui si lotta. Infatti, ritorna molto spesso nelle sue opere il simbolo di Giacobbe che lotta con Dio. E quindi c'è questo senso di distanza. Ma ecco, fra Dio e l'uomo ci sono quelle che Strindberg chiama le potenze, machtana, cioè che sarebbero poi in realtà i segni del destino, per cui effettivamente noi scegliamo di stare nell'inferno e nel paradiso, ma qui, con una lieve contraddizione concettuale, certe volte non possiamo che stare nell'inferno o nel paradiso, perché qualcosa nel nostro destino, perché le potenze del destino ci costringono a questa condizione. Allora, diciamo subito, per chiarire, in Strindberg c'è la volontà di trovare una linea quasi di responsabilità dell'uomo nelle sue azioni, nella sua vita, nella sua etica, nella sua morale. D'altro lato però c'è un sospetto gnostico, che ci possano essere un dio, degli dei, delle potenze che non sono favorevoli all'uomo. E questo è il grosso problema, è il grosso conflitto stridente all'interno della sua opera.
All'interno della sua opera, che lui, Strindberg, voleva realizzare una commedia umana, e sicuramente ci è riuscito, sia nel romanzo solo che in questo, e poi nel terzo, che andremo poi a raccontare nella prossima pubblicazione. Però lei ha citato Kierkegaard poco fa. Qui andiamo però incontro a un aspetto, mi corregga se sbaglio perché questo è un terreno molto difficile per me, andiamo incontro, leggendo anche la storia della festa del coronamento, a una parola tremenda per quest'uomo. È vero, si sente di fronte alla morte, ma è il concetto della solitudine. E quindi che in questo concetto della solitudine entriamo veramente in un'immagine molto moderna della condizione dell'uomo.
Indubbiamente c'è una, diciamo così, una più che una sfumatura di esistenzialismo, il singolo, il solo, e poi un'altra idea che viene da Kierkegaard, che con Dio sia sempre torto. Ho detto prima che il rapporto con Dio è o un rapporto di lotta o un rapporto anche di sospetto nei confronti della sua eventuale bontà, quindi c'è un discorso complesso nei confronti della metafisica in assoluto, e un discorso che dà una particolare evidenza all'elemento della solitudine. È vero però che soprattutto questa trilogia, io proprio l'ho voluta staccare anche editorialmente insieme all'editore Carbonio, che è costituita da solo La festa del coronamento e quello che arriverà, il prossimo romanzo, che è appunto Il capro espiatorio. Sono romanzi scritti fra il 1903 e il 1906, sono romanzi un po' diversi dal solito Strindberg, perché è come se Strindberg cercasse veramente di trovare delle soluzioni, non dico in positivo, ma quantomeno meno in negativo del possibile, dando un valore esistenziale forte, pregnante, e anche un tocco di speranza al tema della solitudine e dell'isolamento del soggetto.
Isolamento del soggetto, questo soggetto che si trova nell'inferno che è la preparazione della morte, qui in questo guardare, Strindberg sembra che ci metta di fronte nel suo racconto, soprattutto nella prima parte, sembra che ci sia una telecamera che viaggia alla rallentatura e guarda in maniera cronachistica, ma senza possibilità di altre domande, questa situazione di quest'uomo, e che è dentro un flusso di coscienza, diciamolo, e il flusso di coscienza narrativamente non era poi così presente allora, e questo morente ripercorre le tappe della sua vita, del suo incidente, ripercorre la sua vita privata, il matrimonio, la vita intima, ecco, siamo di fronte a una resa dei conti. Sembra di pensare, e mi corregga se sbaglio, ma anzi sicuramente sbaglierò, ma gliela pongo come domanda per Rally. Strindberg pone anche un po' della sua arrabbiatura verso se stesso, verso gli altri, in questo personaggio.
Ma guardi, in Bandiere Nere Strindberg ha scritto: io ho censurato gli altri perché censuravo me stesso. Cioè, quindi questo è un concetto fondamentale. Cioè, Strindberg è uno di quegli autori che parte dal soggetto, cioè il soggetto è lui stesso, la propria autoanalisi, e quindi dalla propria autoanalisi un giudizio che può essere anche profondamente negativo sull'umanità. C'è un effetto di boomerang, di ritorno, oserei dire, di tutte quelle che sono le sue critiche di ordine sociale, di ordine esistenziale, di ordine psicologico, sul soggetto stesso che le emette, questo sicuramente. E questo è un aspetto. E il secondo aspetto che lei metteva in evidenza è l'elemento sperimentale, segnatamente in questo romanzo, ma anche in solo peraltro. L'elemento sperimentale è la commistione di diversi generi espressivi che possono andare dalla prosa alla poesia, e nel caso specifico della festa del coronamento c'è in particolare qualcosa che anticipa per alcuni aspetti, non in maniera stretta, il flusso di coscienza joyciano. Naturalmente qui non è Strindberg che è vicino a Joyce, ma è Strindberg che è vicino a certe istanze dell'epoca legate a Dujardin, a Schnitzler e via dicendo. Quindi un romanzo sotto molti aspetti sperimentale, è interessante sotto questo punto di vista. Il terzo punto che però mi preme molto mettere in evidenza è che noi insistiamo sempre quando parliamo su Strindberg di inferno, inferno, e la vita terribile. E anch'io ho parlato del Dio gnostico e di un Dio che non ci vuole bene e della lotta con Dio, eccetera, eccetera. Tutto vero, ma all'interno di una categoria. Non manca, cioè, non solo la categoria del tragico, ma all'interno anche della categoria dell'umorismo. Non manca l'umorismo. Quella camera da presa, giustamente, che lei vede in azione quasi filmicamente e anche sperimentalmente come scrittura dentro la festa del coronamento, ha un taglio, descrive talvolta un film di Chaplin. Cioè, c'è uno Strindberg terribilmente umoristico, di un umorismo nero se vogliamo, ma è chapliniano. I personaggi sprofondano nelle poltrone, i personaggi non imbroccano mai la battuta giusta e creano una valanga di equivoci. Ci sono tutti quei termini, proprio quelle cascate clownesche e comiche di certi film di Chaplin. Ecco, se Inferno è una specie di inferno caratterizzato largamente dall'umor nero, quindi c'è un aspetto anche, diciamo, fra virgolette, umoristico in questo autore.
Lei all'inizio della conversazione, a proposito del premio che ha ricevuto, ha detto che aveva ricevuto anche lo straordinario regista Ingmar Bergman. Ora, leggendo solo, e in particolare la festa del coronamento, è chiaro che quando ci si pone di fronte alla lettura passano dei pensieri, chissà per quale ragione. Qui potremmo andare veramente a sondare gli elementi carsici della psicanalisi e non solo. Però mi è venuto in mente il pensiero bergmaniano, vale a dire, forse andrò fuori strada, ma quello che mi è venuto in mente è quel continuo dialogo nel film di quel vecchio professore. No, anche lui ormai alla fine della sua vita, nel famoso film del
Posso
1957,
le
Il
fragole?
posto delle fragole. Lì non era un flusso di coscienza inteso in questa maniera, ma c'era quasi una terapia della parola per uscire dal pantano. In qualche modo si ricollega a questa storia.
Ma assolutamente si tenga presente che nel Posto delle fragole sono autentiche citazioni strindbergiane. Tutta la scena del vecchio
Certo.
professore, che è un ordinario in pensione e che ritorna a scuola, è presa dal Sogno di Strindberg, che è un dramma dei primi anni del Novecento. Quindi voglio dire, il rapporto di Bergman, anzi dovrebbe dire Berryman alla svedese, il rapporto di Berryman con Strindberg è profondo, è fortissimo, non solo nel suo modo di concepire la narrazione, di cui sicuramente la festa del coronamento può essere un modello, anche perché devo notare una cosa che non viene. Che fino adesso non è stata mai messa troppo in evidenza. La festa del coronamento è un romanzo, però è stato anche rappresentato, cioè è in forma di largamente monologica o con un minimo apporto di altri personaggi, è qualcosa che nella mente di Strindberg aveva anche una potenzialità di carattere teatrale. Quindi quel trapasso che lei vede di elementi strindberghiani teatrali e romanzeschi nel cinema, era la commistione dei generi, era qualcosa che Strindberg a sua volta aveva intrinsecamente dentro la sua opera.
In questo romanzo una delle parole che balza forte è la parola memoria, perché quest'uomo, alla fine, possiamo dire filmicamente parlando, è ai titoli di coda. Quanto la memoria pesa nella scrittura di Strindberg?
Allora, se uno scrittore soggettivo, la memoria è fondamentale. Il primo
Certo.
Strindberg, già il primo Strindberg degli anni 70, e poi ritorna nel 1886 quando scrive l'autobiografia, parla della necessità di raccogliere quasi le vite degli uomini per creare una specie di museo delle vite degli uomini, quindi di museo della memoria in qualche modo. È uno scrittore che ritiene che le vite degli uomini abbiano il senso di essere raccolto, e in qualche modo che ognuno ognuna delle vite umane abbia un senso, abbia un valore, abbia un elemento profondamente conoscitivo. Ecco, cioè, se l'esistenzialismo è dare valore ai termini della vita, sicuramente Strindberg è un autore esistenzialista, perché dà valore alla vita, all'esperienza, alla storia naturale addirittura delle vite delle persone. Per cui è evidente che in un autore di questo genere non solo la memoria propria, ma anche la memoria, diciamo, proprio collettiva della specie finisce per diventare qualcosa di assolutamente importante sotto il profilo, diciamo, quasi di un museo della memoria, una letteratura appunto come museo della memoria.
Vorrei chiudere questa conversazione tornando al tema dei simboli, perché la simbologia in questo breve romanzo ha, come abbiamo già detto, un posto molto importante. Quest'uomo ha letto, come già lei ci ha detto poco fa, Franco Perrelli, di fronte alla sua camera sta crescendo questa nuova casa che nasconde. No? Ecco, lui è prossimo alla morte, la casa sta per essere terminata, ci sarà quindi questa festa del coronamento. Ora non è semplicemente un susseguirsi di azioni, di movimenti e di crescita della nuova casa, ma quella casa, man mano che cresce, nasconde sempre quel qualcosa che a lui dava fastidio, che era un problema per la sua vita. Ora, questa costruzione della casa è un elemento altamente simbolico, anche questo.
Allora, innanzitutto in Strindberg basta pensare ai drammi da camera, questo è stato anche un fenomeno abbastanza studiato, proprio l'idea della casa è fondamentale. La casa è tomten in svedese, cioè è qualche cosa di più di un edificio, di un'abitazione, è un luogo, cioè uno dei drammi da camera, La casa bruciata, in cui la casa raccoglie i propri segreti, è l'intimo, è l'anima. Quindi c'è in Strindberg una fortissima, profonda simbologia legata alla casa. Tra l'altro poi questo avrà tutta una serie di risonanze anche nell'espressionismo, cioè nei romanzi di Meyrink per esempio le case sono animate, sono viventi, sono abitate, ma questo significa, cioè in Strindberg soprattutto, che il mondo, ecco, della memoria, il mondo intimo, il mondo soggettivo si innesta nelle cose, le esperienze si innestano negli oggetti, c'è un'animazione del mondo e anche della causalità del mondo, e questo elemento rende questa scrittura via più sperimentale, perché l'animazione delle cose, a parte i riferimenti classici, le metamorfosi di Ovidio e via dicendo, ma ecco, il mondo che come perpetua metamorfosi è qualche cosa che poi passa nel surrealismo, nelle avanguardie, quindi è importante in sé per sé per Strindberg, ma è importante prospetticamente per quello che riesce a dare alla letteratura successiva. E concludo ricordando che non a caso poi in Germania, più o meno un po' prima, un po' dopo la prima guerra mondiale, si comincia a parlare di peste strindbergiana, cioè arriva Strindberg e crea il fenomeno dell'espressionismo in qualche misura. Ecco.
August Strindberg, La festa del coronamento, il libro che abbiamo attraversato insieme con il nostro ospite Franco Perrelli, che ne ha curato la traduzione, ne ha scritto anche l'introduzione per Carbonio Editore. Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
A me personalmente,
sì.
Guardi, io sono un grande lettore di Dostoevskij e Thomas Mann, insieme a Eliot, i quattro quartetti di Eliot, per cui ho una notevole passione per la letteratura nordica, però diciamo che il mio cuore batte anche su altre letterature.
Su altre letterature, Dostoevskij, Thomas Mann e Eliot. Eliot sembra così lontano dagli altri due, ma in effetti c'è un rapporto rapporto fra questi tre autori?
Allora, mi interessa tutta la letteratura che parla del destino umano, cioè se la letteratura mi aiuta a capire qual è la mia condizione nel mondo, mi interessa. Poi capisco che ci può essere anche una letteratura che serve solo a passare il tempo.
Però quella è un'altra pagina, è un'altra pagina da aprire. Forse in queste sue parole cogliamo il fatto dei libri importanti, i libri che hanno sempre un eco una volta letti e soprattutto riletti e anche più volte. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Franco Perrelli.
Ah, si figuri,
buongiorno.
A lei, buongiorno.